Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline di oggi, venerdì 10 aprile. Subito uno sguardo al meteo con Claudio Tei dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Previsioni ancora sintetiche, immagino.
Sì, perché c'è il sole, anche per oggi, diciamo, non ci sono grossi cambiamenti rispetto a ieri. Qualche nube alta e sottile che passerà nel pomeriggio, temperature sempre piuttosto alte, che non cambieranno molto, fino a 23-24 gradi di massima. Buone notizie anche per buona parte del fine settimana, perché domani sarà una giornata di sole anche questa, con temperature sempre massime che andranno fino a 25-26 gradi, quindi molto sopra la media, piuttosto gradevoli. Domenica invece qualche nuvola in più, cielo velato la mattina, nel pomeriggio nubi via via più compatte, questo perché nella giornata di lunedì arriverà una perturbazione che per fortuna stavolta, ecco, ci lascia libero il fine settimana.
Ecco, quindi diciamo la prossima settimana non replicheremo proprio esattamente.
No, perché c'è un cambio abbastanza deciso, come dicevo questa perturbazione porterà delle piogge soprattutto dal pomeriggio di lunedì, e anche martedì sarà una giornata variabile, perturbata, insomma, ecco, molto diversa da quelle che abbiamo appena trascorso.
E allora godiamocele queste giornate di stabilità fino al weekend. Grazie a Claudio Tei, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Film di Stato, il nuovo documentario di Roland Seiko, un'immersione visiva dentro la dittatura albanese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1990, che fa vedere ed ascoltare il tempo storico caratterizzato dal capo del regime Enver Hoxha. Film di Stato, venerdì 17 aprile alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité, leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 12 aprile alle 19, Maluf System, il progetto di Salvatore Morra e Marzouk Mejri, che ridisegna i confini della musica urbana e tradizionale tunisina.
It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Beat generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 21 aprile alle 17.30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta Pasto Nudo di William Barnes. Info yes.it.
Contro Radio.
E 7 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dalla stampa e da controradio.it. L'apertura della Nazione, alcol e droghe già alle medie, il virgolettato, il direttore di Villa Lorenzi Stefano Superbi lancia l'allarme nuovamente sul disagio giovanile, bevono superalcolici e passano dalla chetamina al crack, e il virgolettato appunto. Intanto in centro nasce uno spazio antisbronza in Santo Spirito, ce ne occuperemo. La fotonotizia riguarda invece la mobilitazione di Rifredi antifascista di ieri pomeriggio nel quartiere 5 di Firenze. Tutti contro il titolo, in centinaia sfilano a Rifredi per dire no alla sede di Futuro Nazionale in città e scontro sull'uso del Davide da parte del generale. La nuova polemica, l'Accademia attacca, non è autorizzato. Ma dicevamo, il corteo di ieri, Fischietti e Bella Ciao hanno accompagnato la mobilitazione per ribadire la contrarietà alla presenza in città di una sede del partito dell'ex generale, manifestazione partita da via Andrea Mariti, ha variato poi il percorso rispetto a quanto era stato comunicato, sfiorando Piazza Tanucci, concludendosi in Piazza Leopoldo. E proprio una volta arrivati a circa 100 metri dalla sede di Futuro Nazionale, le persone hanno iniziato a utilizzare i fischietti al grido di "Siamo tutti antifascisti". Non ci sono stati momenti di tensione. Durante il percorso c'è stato anche un omaggio alla pietra d'inciampo installata per Concezio Ceri, vittima della persecuzione nazifascista. Ricordiamo la mobilitazione nata da CGL, ARCI, ANPI, COSPE e soprattutto dalla neonata associazione di cittadini Tanucci Piazza Aperte. Allora sentiamo la voce di un giovane residente col microfono dalla testa del corteo ieri pomeriggio.
Ma quale sicurezza? La sicurezza per un territorio come Firenze e averci gli affitti che una famiglia normale si può pagare, questa è la sicurezza. La sicurezza è trovare un lavoro dignitoso, ma di che si parla? Vengono solo a buttare odio nei nostri quartieri. Io dico da cittadino che bisogna alzare la vigilanza democratica su questo, perché le manifestazioni sono bellissime e ci fanno bene il cuore. Ma poi questi si stanno organizzando in qualche modo, tutta una mossa elettorale, però intanto vanno a fare le ronde, intanto aprono la sede. Noi ci dobbiamo essere come quartiere, ci dobbiamo essere. Quando questi mettono il naso fuori, loro devono stare dentro con le nostre forme democratiche, ma la vigilanza va aumentata. Io dico che se loro sabato sono lì, noi dobbiamo essere lì davanti a suonare, a prenderli per il culo, nulla di più, però ci dobbiamo essere. E nulla, io sono felice di tutto questo. Dico anche l'ultima cosa, che qua dietro c'era anche un circolo ARCI che è stato chiuso, c'è un circolo del Romito. Ecco, la più bella risposta ai nuovi fascisti secondo me sono gli spazi di socialità, sono gli spazi di aggregazione, sono gli spazi dove far giocare i nostri figli con dei valori sani, dove non c'è problema di qual è il colore della pelle. Quindi il circolo del Romito, che è un posto del comune, bisognerebbe fare un'avvertenza per far sì che quel posto sia assegnato ai cittadini, al territorio, perché questo è un territorio che ci ha tanto da dare. C'è un tessuto fatto di ARCI, fatto di associazionismo, di collettivi studenteschi. Rimettiamoci in moto, ritroviamo il coraggio di prendere in mano il futuro e il nostro territorio. Grazie.
E durante la mobilitazione anche un cittadino insospettabile di Piazza Tanucci, no, a parte l'insospettabile, abbiamo raccolto anche la testimonianza di Massimo Gramigni, il presidente del Nelson Mandela Forum, che è nato e cresciuto proprio in Piazza Tanucci e che così ce la racconta. Massimo Gramigni, in piazza oggi, in una piazza che ti vede coinvolto sin dall'infanzia, cioè voglio dire, Tanucci è un luogo della tua infanzia.
Io sono cresciuto in questa piazza, abitavo in via Filippo Corridone S6, alle case popolari, ai Casone come l'ha chiamato. Nel cortile del Casone mio nonno Fosco Torrini, fondatore del gruppo di azione partigiana a Firenze, l'ho scoperto dopo che lui è morto nel 64 e dai suoi amici me l'hanno raccontato, ospitava la brigata Garibaldi che scendeva da Monte Morello per riuscire a mangiare qualche cosa. Era la brigata più assaltata dai nazisti e dai fascisti, perché Monte Morello era qui. E qui nel 75 ho fatto la mia prima festa dell'unità. 3 giorni di festa dell'unità, perché io mi sono iscritto alla Federazione Giovanile Comunista nel 72, avevo nemmeno 15 anni, e qui abbiamo organizzato una festa dell'unità di 3 giorni in Piazza Tanucci.
Quindi quando diciamo che Rifredi è un quartiere che ha gli anticorpi culturali dell'antifascismo nella sua storia e nella sua battaglia anche?
Beh, questo è il quartiere operaio di Firenze. Ora ci sono insediamenti urbani, ma qui c'era la Galileo, la Zanussi, tutte le fabbriche. Qui a mezzogiorno si sentiva suonare le sirene, perché era l'ora della pausa con le sirene. Questo era il quartiere.
I militanti di destra di Futuro Nazionale intanto hanno indetto un aperitivo di partito per domani sera, leggiamo dall'articolo di Edoardo Semola sul Corriere Fiorentino, ma è già pronto il contro aperitivo di Tanucci Piazza Aperta al bar davanti, stesso giorno, stessa ora. Veniamo alla Repubblica di Firenze, che si occupa di sicurezza. Il questore: task force antispaccate, i nuovi agenti vanno tutti in strada. Intervista a Lamparelli, oggi la cerimonia per l'anniversario della fondazione della polizia. Non si potrà mai avere una divisa in ogni via, ma lavoriamo per intervenire con rapidità. E poi di taglio basso, la ASL ha aperto 28 PIR, ma molti non li conoscono. Cosa sono i PIR? Sono i punti di intervento rapido ce ne occuperemo e soprattutto ve li illustreremo. Dal Corriere Fiorentino riprendiamo la notizia del PNRR, 80 giorni alla scadenza, completati 3 progetti su 4, si fa il punto sui numeri regionali e il ritardo sul fronte scuola, mancano 80 giorni alla scadenza dei bandi finanziati e in Toscana ne sono stati portati a compimento il 75%, ma si parla in apertura di Abitare, la casa porta via agli under 35 il 60% del salario. In Toscana servono 58.000 alloggi popolari, a Firenze affitti impossibili per i giovani, in calo i proprietari. Questi sono i numeri resi noti da un'indagine dell'IRPET che rivela che per i fiorentini under 35 che vivono in affitto la spesa per mantenere un tetto sulla testa pesa, come dicevamo, il 60% del loro salario, cifra che scende al 34 se si considerano tutte le età, mentre la soglia massima di sostenibilità è al 30%. Lo ricordiamo, su questo Domenico Guarino ha intervistato l'assessora con delega alle politiche abitative della Regione Toscana, Alessandra Nardini.
La Regione Toscana ha scelto, sta scegliendo e continuerà a scegliere di fare la propria parte su questo tema che per noi è un diritto sociale fondamentale, perché il diritto all'abitare è uno dei principali diritti che deve essere garantito ad ogni persona. Credo che sia importante anche la scelta invece dell'Europa di andare verso anche un piano europeo sull'abitare, perché questo dimostra la consapevolezza, la presa di coscienza rispetto a questa tematica. La Regione Toscana continua a lavorare, a investire per quanto riguarda la ristrutturazione degli alloggi ERP, continua a investire sull'housing sociale, sull'ERTS, continua anche a innovare, penso ad esempio al tema delle agenzie sociali per la casa, che sono uno strumento che prova appunto a incrociare un po' meglio la domanda e l'offerta e anche a superare quei pregiudizi e quegli stereotipi che a volte fanno sì che famiglie o persone non riescano a vedersi appunto garantito un diritto all'abitazione da parte magari dei soggetti privati. Abbiamo davvero messo in campo uno sforzo importante in sinergia, in supporto anche alle amministrazioni comunali, ma davvero rischiamo di non farcela se da parte del governo nazionale permane appunto questo assoluto disinteresse.
Ecco appunto la Premier Meloni oggi ha parlato di 100.000 alloggi tra affitto calmierato e affitto sociale nei prossimi anni.
Assistiamo a annunci della Presidente del Consiglio, dei suoi ministri, del Ministro Salvini, ma non abbiamo appunto nessun dato oggi in conferenza delle regioni, né dal punto di vista della sede tecnica né in quella politica. A noi assessori e anche ai nostri uffici tecnici appunto è stato mai rappresentato concretamente nessun atto, nessun piano di questo tipo. Noi chiediamo di conoscerne appunto il contenuto, chiediamo di passare finalmente dalle parole ai fatti.
Alle 8:19 minuti annunciamo un'altra mobilitazione sul nostro territorio a Firenze, un presidio contro la guerra e il riarmo promosso per questo pomeriggio in piazza Sant'Ambrogio, Casa dei Diritti dei Popoli, con la collaborazione di tante altre realtà, fra cui il coordinamento No Riarmo di Firenze, Donna Vita Libertà, Statunitensi contro la guerra, Comitato Fermiamo la Guerra. Salutiamo per gli statunitensi contro la guerra John Gilbert, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ricordiamo, John, come è nato questa esigenza di tornare in piazza dalla minaccia, dall'ultimatum di Trump, che si è poi riversato in un moto di indignazione spontaneo in Piazza della Signoria martedì scorso, e poi subito dopo si è pensato, no, a questa mobilitazione. Nel frattempo c'è questa tregua sul filo e a tratti rispetto a quello che leggiamo sul fronte dei raid aerei israeliani sul Libano.
Sì, allora questa iniziativa a Firenze è in continuità con quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, ricordiamo che quando Trump ha fatto questa minaccia che la notte di martedì, mercoledì avrebbe distrutto una civiltà intera che non avrebbe mai potuto riprendersi, già mercoledì, per il giorno dopo, è stato indetto una giornata di mobilitazione di emergenza nazionale in decine e decine di città negli Stati Uniti, che poi sono continuate anche ieri, e anche a Firenze dovevamo alzare la voce. Abbiamo sentito i nostri amici iraniani di
Vita e Libertà.
Esatto, sì. Del collettivo Hamseda, e abbiamo pensato di confluire nel presidio di venerdì, che fanno ogni venerdì il collettivo No Riarmo a Firenze. E quello che ha detto Trump è proprio la definizione del terrorismo, no? Cioè cercare di raggiungere fini politici attraverso la violenza o le minacce di violenza rivolte ai civili. Cioè Trump ormai è diventato il terrorista più grande del pianeta, e per noi è mortificante come cittadini statunitensi. Comunque non abbiamo mai smesso di mobilitarci contro di lui. Ricordiamo i No Kings giugno scorso, con più di 5 milioni di persone, poi il 18 ottobre anche a Firenze con più di 7 milioni di persone, e poi l'altro sabato a Roma con la manifestazione enorme, ma anche a Firenze per dire no alla politica di Trump, che sta distruggendo lo Stato di diritto negli Stati Uniti, sta mettendo a terra l'economia statunitense, e sta facendo la stessa cosa a livello internazionale. Ormai non c'è più lo Stato di diritto, il diritto internazionale, questa crisi nel Golfo, ora con la guerra contro l'Iran, ha aperto la più grande crisi energetica della storia dell'umanità, e non c'è bisogno di fermare questo pazzo. E c'è un'altra cosa, Chiara,
sì.
C'è un dissenso anche fra le forze armate negli Stati Uniti.
Ecco, dateci informazioni, no? Voi che avete anche familiari e comunque contatti diretti con l'America, la situazione adesso rispetto a questa deflagrazione di minacce, di decisioni e di intenzioni, appunto, in termini, possiamo dire, di sterminio, no? Di Trump, non esageriamo, insomma, rispetto alle sue parole, alle sue dichiarazioni, come vengono percepite dai vari fronti, sia quello civile, quello appunto militare, ci dicevi?
Allora, già prima di queste minacce terroristiche, i sondaggi davano due terzi, il 66% degli statunitensi contrari a questa guerra criminale. E poi l'ex comandante generale dell'esercito degli Stati Uniti in Europa e il comandante della settima armata, Mark Hurtling, ha detto che fra gli alti ufficiali delle forze armate stavano valutando la possibilità di disobbedire agli ordini che lui ha chiamato terribilmente immorale e illegale. Cioè attaccare delle infrastrutture civili è un crimine di guerra, e diversi ex militari, soprattutto perché quelli che in servizio sono in una posizione difficile, hanno detto che loro devono obbedire alla Costituzione. non al presidente, e quindi non possono commettere atti illegali contro i civili. E ricordiamo che la settimana scorsa Hegseth, il segretario del Dipartimento della Guerra, ha rimosso 6 o 7 capi del Pentagono. Poi è uscito un'altra cosa gravissima sul New York Times, è venuto fuori che a gennaio il cardinale Christophe Pierre, che era l'ambasciatore di Papa Leone XIV negli Stati Uniti, è stato convocato al Pentagono ed è stato minacciato dal sottosegretario alla difesa per le politiche, Eldridge Colby, che ha detto che l'America ha i poteri militari per fare ciò che vuole nel mondo e la Chiesa Cattolica deve schierarsi dalla sua parte. E hanno fatto riferimento anche al papato di Avignone, quando il Papa è stato costretto ad andare e stare a Avignone dai francesi, cioè è una cosa inaccettabile. Infatti il Papa, che aveva programmato un viaggio negli Stati Uniti, ha cancellato il viaggio, e le voci del Vaticano dicono che lui non ha intenzione di tornare nel suo paese, perché ricordiamo che lui è di Chicago, finché c'è Trump come presidente.
Quindi ecco, John Gilbert, sì. Statunitensi contro la guerra, ci scrivono al 342-8104-111, potete chiedere come mettersi in contatto con l'Associazione Americani per la Pace, sono a Firenze, se dai qualche riferimento.
Allora, abbiamo una pagina su Facebook, perché siamo diversi gruppi che lavoriamo insieme, e quando Trump è stato rieletto abbiamo creato un gruppo che si chiama Good Trouble Firenze, e abbiamo un sito, cioè un post su Facebook dove possono trovare l'indicazione per mettersi in contatto con noi, e non abbiamo intenzione di fermarsi.
E comunque dicevamo, appunto, è una rete comunque aggiornata, e quindi le mobilitazioni hanno cassa di risonanza poi nelle varie realtà, dalla Casa dei Diritti dei Popoli al coordinamento Non Riarmo, esatto, al comitato, sì, Fermiamo la Guerra. Ricordiamo l'appuntamento, ore 18, Piazza Sant'Ambrogio, questo pomeriggio, Presidio contro la Guerra e Riarmo. Grazie a John Gilbert per essere stato con noi.
Grazie a voi e speriamo di vederci in tanti stasera. Grazie Chiara. Arrivederci.
Avvicinandoci al GR di Popolare Network, leggiamo una notizia dalle pagine interne della Nazione di Prato, la politica locale, coalizioni senza nomi, biffoter, questa è la crasi che è stata creata, ci siamo quasi, ultimatum di Forza Italia, Fratelli d'Italia indichi un nome. E dunque sul nome, la ricandidatura di Biffoni, siamo ai nastri di attesa, proprio l'ultimo minuto. Cercheremo di capirne di più se c'è questa fumata bianca o meno a questo punto entro il fine settimana, perché questa era data come la settimana, no, decisiva, e poi parleremo anche del centrodestra pratese, ma andremo anche a Pistoia, dove avverranno le primarie di centrosinistra per quanto riguarda appunto sempre le amministrative di maggio. Tutto questo domenica, e dalle pagine interne della Nazione di Prato, dicevamo, la conclusione dell'articolo di Luigi Caroppo fa proprio riferimento a una dichiarazione del presidente Giani, che torna a parlare di Prato a Controradio dai nostri microfoni ieri. Se Biffoni è disponibile, riesce a sviluppare una dialettica, un'attenzione, un rapporto con tutte le forze politiche del campo largo, può essere la figura più legittimata a governare e far uscire Prato da una situazione di crisi. Parole che verranno commentate con Raffaele Palumbo da Giorgio Bernardini. Tutto questo in Newsline su Controradio dopo il GR di Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Sul Libano è in corso un attacco aereo israeliano, nel mirino il distretto meridionale di Tiro, mentre continua a salire il numero di sfollati. Hezbollah ha invece ripreso a colpire Israele all'alba di oggi, le sirene sono risuonate in tutto il paese e non si contano vittime o feriti. Resta confermato l'incontro diretto tra Beirut e Tel Aviv, annunciato da Benjamin Netanyahu sotto la pressione della Casa Bianca. Il premier israeliano aveva però subito precisato: non è un cessate il fuoco, continueremo a colpire Hezbollah.
In Iran intanto la tregua regge dopo oltre un mese di bombardamenti, nel paese è iniziato la conta dei danni. Le autorità sanitarie affermano che le vittime dall'inizio degli attacchi sono più di 3.000. In Pakistan invece si prepara ad ospitare i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, che si terranno nel fine settimana. La capitale Islamabad è in stato di massima allerta, già schierati oltre 10.000 agenti.
Nella notte un attacco russo sull'Ucraina ha causato due vittime nella regione di Dnipropetrovsk, colpita una trentina di volte con droni e artiglieria. Ieri sera il presidente russo Putin ha accettato la richiesta di Kiev di concedere una tregua per la Pasqua ortodossa che si celebra questo fine settimana. Il cessate il fuoco inizierà domani alle 15 italiane e terminerà alla mezzanotte di domenica. Zelensky ha assicurato che l'Ucraina rispetterà l'accordo e si è augurato che le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca riprendano in tempi brevi.
Nel 2025 gli uffici immigrazione delle questure hanno disposto 21.444 provvedimenti di espulsione e allontanamenti, mentre i rimpatri effettivamente eseguiti sono stati poco più di 6.000. E quanto emerge dal report del 2025 della Polizia di Stato, il rapporto con un lungo elenco di dati e interventi effettuati dalla Polizia l'anno scorso, emerge anche che sono stati oltre 6.000 le segnalazioni ricevute per crimini d'odio, la maggior parte ne riguarda il credo religioso, oltre la metà seguiti da razza o etnia e orientamento sessuale.
È stata riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petecciato. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, fa sapere ancora Trenitalia, il programma dei treni alta velocità, Intercity e dei regionali di Trenitalia potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna per incidente al chilometro 31 della direttissima si segnalano 2 chilometri di coda sulla 1 tra Aglio e Bivio con la variante di Valico Baccheraia e 1 chilometro di coda e traffico bloccato sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. In A11 verso Firenze rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1, 3 chilometri di coda per incidente avvenuto al chilometro 9500 tra Prato Ovest e Prato Est e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla FIPRI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
You broke my heart and you made me cry. You said that I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne. You wanted to, babe, but I love you, Suzanne. I know you try anything once, baby. You try anything twice. Do what you gotta do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good, babe. I love you when you're bad. Do what you wanna do. Oh, but I love you, Suzanne.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8.38 questa mattina parliamo di quanto sta accadendo in alcune importanti città della Toscana in merito alle prossime elezioni amministrative. Beh, perché sì, non è bastato il referendum, c'è un appuntamento amministrativo importante per quello che riguarda il 24 e il 25 maggio prossimi in alcune città, come dicevo, rilevanti. Ultimo appuntamento elettorale rilevante, importante, prima poi delle elezioni politiche del 2027. Un test rilevante indubbiamente, ma un test che fa discutere anche per la farraginosità e le difficoltà con cui si sta arrivando alla definizione delle candidate e dei candidati nel centrodestra e nel centrosinistra, proprio in vista di queste elezioni che ci saranno peraltro tra pochissimi giorni, tra meno di 50 giorni, tra un mese e mezzo praticamente, e ancora in alcuni casi non abbiamo i candidati. Ci sono delle specificità: Sesto Fiorentino, c'è un campo largo ma non larghissimo, non c'è Ecolò e non c'è Casa Riformista con il candidato del centro-sinistra, ci sono altri candidati, lo racconteremo. C'è la grande vicenda delle primarie di domenica a Pistoia, c'è la grande vicenda di Prato, soprattutto perché sembra di essere sempre più vicini a quello che è stato definito il Biffoter. Matteo Biffoni è stato sindaco di Prato per 2 legislature, adesso è consigliere regionale, potrebbe tornare a fare il sindaco. Il centrodestra è nel caos, perché lo vedremo meglio perché ci aiuterà a capirci qualcosa Giorgio Bernardini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, Raffaele.
E sentiremo anche, come dire, dei brevi estratti del presidente della giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, che nei nostri studi ha parlato, è intervenuto su queste vicende. Allora Giorgio, partiamo da Sesto Fiorentino, sentiamo che cosa ha detto il presidente Giani sulla vicenda sestese.
Secondo me lì è un po' fisiologico, perché il campo largo alle regionali aveva raggiunto un risultato che era stato il terzo fra 273 comuni della Toscana, ovvero avevamo preso quasi il 70%. Quindi in un 70% è anche fisiologico che in questo caso una persona che io stimo come Martini, non trovandosi da un punto di vista programmatico totalmente d'accordo con chi viene indicato, un sindaco civico, perché Damiano Sforzi è un sindaco civico, non appartiene né al PD né a Sinistra Italiana né a VS, ma ha sempre portato avanti la sua iniziativa come per Sesto. Magari insomma la maggioranza è talmente larga che può essere fisiologico che una componente, quella dei riformisti, possa sviluppare la sua lista e evidenziare una figura come Martini come candidato a sindaco. Ma io invece ritengo che sia molto importante lì ricreare le condizioni perché dietro Damiano Sforzi possa da un lato convivere tutto il mondo dei partiti della sinistra e dall'altro valorizzare questo suo profilo di grande attenzione a Sesto Fiorentino con la sua profonda conoscenza. Io lo vedo la persona che tutto il mondo dell'associazionismo culturale, sportivo, del volontariato riesce a esprimerlo in questi anni in cui è stato assessore, sempre molto attivo, molto presente, molto in grado di interpretare il territorio. Accanto a questo, state tranquilli, cercherò sempre il dialogo con il nostro Martini, perché sicuramente anche lui potrà svolgere un ruolo molto costruttivo e positivo.
Allora Giorgio, qui a Sesto il presidente Giani dice la situazione è così ottimale che avvenne di situazioni problematiche come Sesto, se ho capito bene. Poi magari i giochi si ricomporranno in un secondo momento, ma per il momento ci sta, Sesto è una realtà peculiare, vivace, per cui va bene così.
Allora, diciamo che il presidente rassicura in questo caso, perché ce n'è bisogno. Diciamo che Sesto Fiorentino è una realtà che riporta le lancette indietro di qualche decennio, diciamo la Toscana, perché riesce a farsi a sinistra maggioranza e opposizione quasi da sola, come il presidente evidenziava rispetto a quella percentuale, tant'è che lo spazio della sinistra può essere occupato insomma da personalità diverse che vanno in diversi gradi di sfumature di rosso e arancione, e pensare che insomma i cronisti non fanno poi così male a chiamarla ancora oggi sesto grad. La verità è che lì il presidente ha una situazione delicata. Ricordiamo che il presidente Gianni risiede a Sesto e ha partecipato alle riunioni del Partito Democratico, le tre riunioni che hanno poi portato all'individuazione di una candidatura al di fuori del Partito Democratico, appunto, che si esprime in Damiano Sforzi, questo civico che ha già fatto anche il vice sindaco di Lorenzo Falchi. E la curiosità, ed è il motivo per cui Gianni rassicura, è proprio questa, cioè a sfidarlo al centro, quindi insomma come principale forza in questo momento insomma di opposizione ci sarebbe Alessandro Martini, che non più tardi di 4 mesi fa ha raccolto uno dei più importanti risultati per Casa Riformista, con il nome del presidente Gianni sotto la lista per Eugenio Gianni, raccogliendo il 9%. Quindi diciamo è una situazione piuttosto particolare e peculiare quella di Sesto, detta Sesto Grad, dove la partita si gioca tutta nel centro-sinistra per adesso almeno.
Ecco, però ricordiamo che con l'ufficializzazione della candidatura dell'ex direttore della Caritas diocesana Alessandro Martini di Casa Riformista si è completato il quadro. Martini sarà sostenuto da Casa Riformista, Azione, PSI, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, Più Europa, PRI e PLI. E abbiamo detto, ovviamente, l'abbiamo detto anche in anteprima, Damiano Sforzi, il candidato diciamo della coalizione di centrosinistra, che è sostenuto dalla lista civica per Sesto, da Sinistra Italiana, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle. Poi c'è Daniele Brunori, che è il candidato della Lega, che come vedremo va da sola in più di una circostanza, anche se la lista di Daniele Brunori si chiama Lista Civica Vita Nova. E poi c'è Beatrice Corsi, che corre per Ecolò, che ha denunciato l'assenza di primarie e si è così distaccata appunto dalla coalizione di centrosinistra. E poi abbiamo Stefania Papa, che è sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, appunto senza la Lega, come dicevamo prima. È interessante il fatto che la Lega prova a smarcarsi, Giorgio.
Sì, è molto interessante. Devo dire che succede ogni volta che la coalizione centrodestra non riesce a trovare una sintesi e non riesce a realizzare il suo classico vero campo largo, che è un po' ante litteram rispetto a quello che sta cercando di realizzare Schlein, stanno cercando di realizzare Schlein, Conte e soci, perché sostanzialmente però si è visto da tutte le elezioni che si sono svolte in Toscana nelle scorse edizioni, sostanzialmente condanna un po' il centrodestra alla sconfitta, cioè così è successo almeno in passato, quando il centrodestra si divide, a Sesto era già successo e succede in alcune altre realtà, in piccole realtà purtroppo non riesce ad essere molto incisivo. Solo una volta, ricordo, nelle elezioni degli ultimi 10 anni che ho seguito in Toscana, è successo che un sindaco sia riuscito in sostanzialmente divisione della formazione classica del centrodestra a spuntarla, ed è stato il caso di Persiani a Massa. E quindi diciamo non porta molta fortuna al centrodestra a dividersi, e lo fa soprattutto quando è in condizioni di palese inferiorità. Faccio un esempio su tutti, visto che hai introdotto l'argomento: potrebbe accadere persino a Prato, dove già le candidature sono molto frazionate e dove il centrodestra non riesce a trovare in nessun modo una sintesi. Quindi diciamo c'è la estrema possibilità che anche a Prato si dividano i partiti e presentino dei candidati propri. Magari non succede, però come vedete mancano pochissimi giorni, meno di 50 alle elezioni, e ancora non hanno trovato un candidato, mentre nel centrosinistra il candidato esiste, è sottaciuto, ma insomma è noto a tutti, Matteo Biffoni sta trattando per essere il candidato, e quindi diciamo anche la non candidatura in realtà va avanti da sola, è una campagna elettorale silente che diciamo non ha bisogno di essere espressa per il centro-sinistra.
Ora ci arriviamo a Prato, però transitiamo da Pistoia in un tour geografico singolare, diciamo così, però me lo permetterai, perché a Pistoia domenica il centro-sinistra vota per le primarie. Sentiamo ancora su Pistoia Eugenio Gianni e poi commentiamo la vicenda pistoiese insieme, Giorgio.
Secondo me sono un elemento di vitalità, ovvero in questi giorni avere le primarie molto trasparenti. È una figura che viene dal mondo a sinistra del Partito Democratico, che il mondo del Partito Democratico aveva già intrecciato, perché Giovanni Capecchi era stato assessore verde di governi come quello del sindaco Berti, dove lo scontro era stato molto forte. Ricordo la contrarietà di Capecchi all'ospedale e conseguentemente la determinazione invece di Berti e del partito, mi sembra fosse allora il PDS, insomma i partiti pre Partito Democratico nel realizzarlo. E quindi la sua candidatura, pur di una persona molto brillante, molto effervescente anche da un punto di vista della capacità narrativa, di illustrazione dei programmi, ha trovato nel PD molte persone recalcitranti. Allora è stato meglio non forzare, ma mettere a primarie la possibilità della disponibilità di una consigliera che consigliera comunale, che nel PD, nella politica di opposizione di questi 5 anni al sindaco, ha sviluppato una forte personalità e un forte carisma. Messo a primarie, tutto il centro-sinistra si sta mobilitando, attivando, senza toni accesi, ma in toni molto costruttivi, e stiamo in qualche modo offuscando quello che invece è il tramonto del centrodestra, che dopo Tommasi va su una figura, diciamo così, che tutti conoscono come funzionale a Tommasi, ma non in grado di esercitare un proprio carisma, una propria personalità. Quindi secondo me queste primarie, chiunque vinca, ci impegneremo fra i due, per quello che vince, in modo molto attivo, molto proattivo, da quel 25 maggio, e io ho molte speranze per un rinnovamento vero del governo a Pistoia.
Dunque, dopodomani, domenica 12 aprile, si svolgeranno a Pistoia le elezioni primarie per scegliere il candidato o la candidata sindaco della coalizione di centro-sinistra al comune di Pistoia. Le elezioni si svolgeranno presso i circoli del territorio, ma non solo. Qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune si potrà recare nei luoghi specificati da tante iniziative di comunicazione in questo senso. Dovrà presentare la tessera elettorale, un documento, sarà richiesto il contributo di 1 euro, e qui c'è Giovanni Capecchi e Stefania Nesi, che corrono appunto per le primarie a Pistoia. Situazione pistoiese interessante, anche perché che cosa accade? Accade che da una parte abbiamo il centrodestra, che ha governato per quasi 10 anni, per la prima volta dalla fine della guerra, con Alessandro Tommasi, che adesso è il capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio regionale, e che punta sulla sindaca facente funzioni, Anna Maria Celesti. E poi c'è anche la novità della lista Pistoia Rossa, la lista che in qualche modo afferisce a Toscana Rossa la candidatura alle ultime regionali di Antonella Bundu. Qui però i candidati alle primarie rappresentano anche due anime, diciamo, diverse, che afferiscono a due cordoni diversi del partito. Giorgio, aiutami tu.
Beh sì, diciamo che secondo me fai bene a trattare il caso Pistoia, perché è il vero caso di queste elezioni amministrative, il vero caso peculiare, nel senso che, come vedete, Eugenia Giani, i microfoni di Controradio si tiene molto ben lontano dal tifo per l'uno o l'altro candidato.
È vero.
Qui c'è uno scontro vero. È uno scontro molto importante, perché il candidato Capecchi di cui hai parlato è un candidato che afferisce a quel mondo che vorrebbe costruire appunto la segreteria di Elie Schlein, un mondo che anche fuori dal Partito Democratico cerca comunque dei candidati di campo largo che sappiano unire. Questo è il caso per loro di Capecchi, tant'è vero che la candidatura di Capecchi è stata costruita e incoraggiata molto dal numero 2 del Nazareno, cosiddetto numero 2 o numero 3 a seconda delle cronache che si leggono, ovvero Marco Furfaro, il deputato di Agliana. La notizia vera è che si è palesata anche diciamo così la presenza politica importante di Bernardica, neo eletto in quel collegio al consiglio regionale, che invece sostiene con forza la candidatura di Stefania Nesi interna al Partito Democratico, e che ha una visione evidentemente diversa, magari più vicina a quella che si può dire la sensibilità riformista, tant'è vero che Matteo Biffoni, il non candidato pratese, si è già presentato a sostenere, ora consigliere regionale, quella candidatura. Quindi è uno scontro molto importante anche per il futuro degli equilibri del Partito Democratico in Toscana, e appunto, come vedete, Eugenia Giani si trova, insomma, a stare un passo indietro rispetto a questa competizione e a incoraggiare comunque la partecipazione comune. D'altro canto, Celesti, che è la candidata del centrodestra, ha fatto la vice sindaca di Alessandro Tommasi per moltissimo tempo, appunto negli ultimi 8 anni, comunque, diciamo, la sua esperienza potrà essere messa a servizio del centrodestra, anche se, come diceva giustamente Giani, forse questa competizione vera, non banale,
a sinistra forse sta un po' offuscando la sua campagna dal mio punto di vista, e quindi potrebbe portare benefici appunto a tutta quell'area che in questi 22 seggi allestiti domenica potranno essere a disposizione del popolo del centrosinistra. Sapete, sono primarie cosiddette aperte, basta dichiararsi di centrosinistra per partecipare. È molto molto interessante il risultato che verrà fuori appunto domenica da questa consultazione per il futuro non solo di Pistoia ma anche del centrosinistra toscano, a mio avviso.
Ecco, ma a proposito di quello che dicevamo prima di Sesto e di quello che stiamo dicendo di Pistoia, sembra che il centrodestra, quando riesce a vincere in certi comuni, non in altri, dove la questione è molto più complicata, rappresenti una parentesi. Penso al Cenni a Prato, ad esempio, o al Tomasi a Pistoia. Ti ritrovi in questa cosa? Cioè, anche a Pistoia sembra che la città ha fatto quell'esperienza di centrodestra per un tot di anni, anomalia nel percorso che ha avuto dal dopoguerra in poi, e poi si torna al centro-sinistra. Cioè, anche lì sembra che sia una cosa come accadde a Prato un po' di anni fa.
Sì, diciamo che questo è l'incubo del centrodestra. Io sento ripetere sempre ai maggiorenti e ai dirigenti del centrodestra questo refrain di governare, però il palesare questo è il vero loro incubo, ed è un vero incubo anche per quello che riguarda Arezzo, che si trova come terzo capoluogo di provincia a votare in questi giorni. È un vero incubo anche per quello che succederà a Pisa, dove Conti sta cercando di costruire, visto che fra un anno ci sono le elezioni anche lì, un recinto civico che sia in continuità con lui. Non è una questione banale quella che tu poni, soprattutto in una regione come la Toscana, dove 7 capoluoghi su 11, perché ricordiamo che Massa e Carrara sono 2 capoluoghi anche se sono la stessa provincia, 7 capoluoghi su 11 sono appannaggio del centrodestra, e quindi è per loro una fase importantissima di conferma o di bocciatura, che il centrodestra vorrebbe accompagnare per esempio alla riconferma del governo politico secondo il loro punto di vista di centrodestra, e invece si trova a fare i conti con una realtà complicata. A volte ci sono appunto delle riflessioni che fa il centrodestra anche su queste parentesi. Devo dire che spesso forse il minus che c'è rispetto a questa vicenda riguarda il fatto delle personalità. Spesso nelle città il centrodestra della Toscana è rappresentato da personalità fortissime il cui consenso non è replicabile. Hai fatto l'esempio di Pistoia, Tomasi probabilmente che prese con la sua lista civica le ultime elezioni amministrative di 4 anni fa più del suo partito, il 17% mi pare poco più di Fratelli d'Italia, e questo rappresenta una cosa difficile e difficilmente replicabile per Anna Maria Celesti. Poi magari ci smentisce, però il fatto delle personalità, come accadde nel caso di Cenni nella sua prima elezione, la sua parentesi durò soltanto 5 anni, sì. È una questione che è molto molto pesante rispetto anche al centrodestra. Quando non si trovano personalità trasversali è molto complicato replicare dei successi.
Andiamo a Prato allora, sentiamo su questo che ci ha raccontato Eugenio Giani.
Prato è una città che indubbiamente vive una situazione delicata, perché è toccata da una crisi economica che si fa più marcata. È la capitale economica della Toscana e conseguentemente queste crisi le vive con più forza che altri. Vi sono stati fenomeni, procedimenti giudiziari che hanno messo un po' in crisi anche il rapporto di una classe politica con quello che è la società civile su Prato. Però devo dire che se emerge una figura, se è disponibile una figura come quella di Biffoni, io sono convinto che se Biffoni riesce a sviluppare una dialettica, un'attenzione, un rapporto con tutto quello che sono le forze politiche del campo largo, può essere la figura più legittimata a governare e far uscire Prato un po' dalla situazione di crisi. L'importante è che si crei un rapporto di un Biffoni che non sia il leader che fa, dispone senza consultazione, senza rapporto, ma si rapporti bene a quelle che sono le forze della società politica e civile che lo esprimano. Io auspico questo e lo vedo in quel caso nella sua capacità di dialogo come la persona che può vincere.
Giorgio Bernardini, tradotto, Biffoni va bene, ma stia tranquillo però. dice Gianni, se ho capito bene.
Hai tradotto benissimo, non so che cos'altro aggiungere a quello che dici, se non il fatto che veramente dall'ultima fase della legislatura, della consigliatura, per essere precisi, della prima consigliatura a Gianni, vediamo un Gianni veramente garante di questo patto con la sinistra sleiniana, che anche qua viene palesato, perché insomma, come vedete, fa il ministro dell'equilibrio, dice Biffoni sì, però poi mi raccomando venga a patti con quella parte del partito, segnatamente appunto quella sleiniana, che diciamo ha bisogno di palesare la propria guida in questo momento della segreteria. È interessante quello che dice Gianni, perché poi rivela quello che è il motivo per cui ancora Biffoni non ha fatto il passo avanti decisivo, nonostante si parli di lui. Ci sono le ultime riunioni in corso in questi minuti, in queste ore in cui appunto stiamo parlando di questo, non è più in discussione se, ma in discussione il come appunto Biffoni dovrà governare, con quali equilibri sia all'interno della giunta sia con quali equilibri all'interno della narrazione, perché non scordiamoci quello che diciamo è un po' sotteso a tutto questo, è il racconto che si vuole fare della città di Prato in grande crisi, come diceva il presidente Gianni poco fa, appunto, e diciamo che è importante raccogliere un racconto che sia riconoscibile. Certamente diciamo la sinistra sleiniana, la sinistra che si riconosce diciamo in questo momento nella leader, appunto nella segretaria del partito, vorrebbe un racconto un po' meno diciamo un po' diverso rispetto a quello del passato. Ricordiamoci che Biffoni voleva fare il sindaco per la terza volta, ma lo voleva fare 2 anni fa, quando sostanzialmente non si poteva, e sappiamo benissimo che la legge sui sindaci, certo, non permette un terzo mandato sopra i 15.000 abitanti, però le cose sono molto cambiate in questi 2 anni, perché sono venute a galla tutte quelle questioni di cui parlava Gianni, sia le questioni giudiziarie sia le questioni purtroppo economico-sociali, che come spesso raccontiamo su Controradio hanno a che fare anche con il distretto in crisi, figlio della crisi strutturale della moda.
Dunque la Lega potrebbe correre da sola con Claudio Stanasel, mentre Rita Pieri, che peraltro fu assessore della giunta Cenni che evocavamo prima, esponente di Forza Italia, aveva dato la disponibilità, però veti incrociati, diciamo così. E in questo senso Forza Italia lancia un ultimatum, dice a Fratelli d'Italia indichi un nome, quindi il centrodestra sembra abbastanza nel caos, con probabilmente la Lega che andrà per i fatti suoi. Anche qui ci piace perdere facile, sì, diciamo così, ecco.
Sì, diciamo che la candidatura di Biffoni mette, ricordiamolo, 22.000 e passa preferenze alle ultime regionali di qualche mese fa, mette il centrodestra in una situazione sostanzialmente di difficoltà di partenza palese rispetto al consenso, e poi c'è un tema di governo che, come dicevamo prima, va affrontato. La minaccia di andare da sola della Lega, che citavamo prima, hai citato tu adesso, è una minaccia costante, e devo dire che siamo di fronte, almeno che conto io nell'ultimo mese, al quarto ultimatum. Oramai diciamo così finiscono i giorni, quindi non ci possono essere più ultimatum. La mia previsione è che alla fine il centrodestra riesca a trovare un'unità e che il terzo goda, nel senso che sia Rita Pieri e che Claudio Stanasel, che hai citato, quindi la forzista che era già parte della giunta Cenni, e il nuovo che avanza nella Lega, Claudio Stanasel, rimangano da questo punto di vista nella candidatura a bocca asciutta, e che invece il terzo, cioè il partito di governo Fratelli d'Italia, riesca a mettere il suo candidato. Si è ragionato molto di un civico vicino all'area di Fratelli d'Italia. La mia impressione è che, mancando così pochi giorni, alla fine si cada ancora una volta, e sarebbe la terza volta in pochi anni per Prato, nella candidatura di Chiara Laporta, che in questo momento è la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale dopo essere stata in Parlamento. Quindi è possibile un Biffoni Laporta.
Si voterà ad Arezzo, Calci, Capraia, Isola, Cascina, Correggio Antelminelli, Fauglia, Figline, Incise Valdarno, Lucignano, Montignoso, Orciano Pisano, Pieve Fosciana, Pistoia, Pontremoli, Prato, Sesto Fiorentino, Silano Giuncugnano, questo comune non lo conoscevamo, ci scusiamo, Sorano, Uzzano, Viareggio, altra sfida importantissima di cui parleremo, e Villafranca in Lunigiana. Parleremo di altre città che andranno al voto il 24 e il 25 maggio per questa tornata delle amministrative in Toscana. Giorgio Bernardini, grazie per averci aiutato a capirci qualcosa, insomma, in questa situazione che è tutta in movimento ancora, per cui probabilmente
grazie a voi. È difficile anche capirci qualcosa da solo.
Giorgio, vabbè, ma si sa che i giornalisti di mestiere spiegano bene qualcosa che non hanno capito, diciamo, come diceva quel tale,
bravo,
quel tale famoso. Grazie a Giorgio Bernardini, torneremo su questo tema per darvi altri dettagli, perché appunto, come dicevamo, mancano ancora le candidature. Dopo la pubblicità restate con noi, perché arriva Chiara Brilli con lo speciale Open Week lauree magistrali dell'Università di Firenze, laureate interessate a proseguire gli studi che ha fatto la triennale. Unifi propone iniziative di orientamento con Chiara Brilli tra pochissimo, restate con noi.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 11 aprile torna al Glu l'Albero, il progetto solista di Andrea Mastropietro, per presentare dal vivo il suo nuovo album Cielo e Sfacelo. In apertura Fugiro, inizio live 22:30.
Contro Radio.
Open Week delle lauree magistrali dell'Università di Firenze. Dai una svolta al tuo futuro. Dal 13 al 17 aprile la presentazione dei 75 percorsi d'eccellenza fra cui scegliere.
Ben ritrovate, ben ritrovati sui nostri canali crossmediali, dunque anche su Controradio TV, per parlare, come avete sentito, di orientamento, di università e della proposta di Open Week per le lauree magistrali promossa dall'Università degli Studi di Firenze. Dunque abbiamo qui con noi, e salutiamo subito, la rettrice dell'Ateneo Fiorentino, la professoressa Alessandra Petrucci, ben trovata.
Grazie dell'invito e ben trovate, ben trovati.
E la professoressa Ersilia Menesini, prorettrice alla didattica, ai servizi agli studenti e all'orientamento. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, grazie dell'invito e benvenuti a tutti.
Un'iniziativa, un'occasione importante, molto articolata, di riflessione, offerta ed esposizione all'insegna dell'acquisizione di consapevolezza da parte degli studenti e delle studentesse.
Esatto, perché questa fascia, quindi si sta parlando di studenti che ormai hanno già affrontato un primo ciclo di formazione e adesso si affacciano invece a cercare qualcosa di più specializzato, e quindi ci sembrava opportuno dare una possibilità ampia di conoscenza delle nostre offerte, che sono molto 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 ampie. Abbiamo 75 corsi di laurea magistrale che spaziano su tutti i saperi, e quindi di conseguenza crediamo fortemente che la possibilità di approfondire questi percorsi sia un modo di creare anche una certa consapevolezza, perché in questa maniera ciascuno probabilmente riuscirà, anzi mi auguro fortemente riuscirà, a trovare la sua strada e il suo percorso ottimale.
E quindi dare, professoressa, ulteriore valore a questa scelta, una scelta rispetto a un'offerta molto ampia, come dicevamo, con alcuni punti strategici su cui avete dedicato particolare attenzione e con anche delle novità.
Sì, sicuramente diciamo l'attenzione dei nostri corsi è rivolta ai temi appunto dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità, delle sfide anche sociodemografiche, le sfide che la società in qualche modo deve affrontare o affronterà nei prossimi anni. Abbiamo alcune novità importanti, in particolare già da quest'anno abbiamo avviato un nuovo corso di laurea in collaborazione con gli MIT su logica e metodologia della ricerca, filosofia, logica e metodologia della ricerca. Poi abbiamo alcuni corsi di laurea nuovi, tra cui appunto Geological Hazard and Environmental Sustainability. Abbiamo anche biotecnologie sempre molecolari e della sostenibilità, AgriTech, e in ultimo appunto Medicine and Law, che è appunto la laurea di medicina in inglese.
Possiamo dunque vedere, rettrice Petrucci, che l'Ateneo cerca anche di modificare la propria offerta in ascolto rispetto alle esigenze dei giovani, ma anche del mercato.
Beh, sicuramente bisogna che si verifichi quella attrazione, chiamiamo fatale, fra appunto la volontà, il desiderio, l'attitudine delle persone con la richiesta del mercato.
L'università deve soprattutto dare opportunità, deve dare la possibilità di andare ad avere la migliore formazione, questo quindi significa appunto puntare molto sulla tecnologia, quindi utilizzare anche tutte queste nuove diciamo possibilità digitali che ci vengono offerte, come non so l'intelligenza artificiale, tanto per dire una che si conosce tutti, ma quella di utilizzarlo all'interno dei corsi di studio e far vedere come questa effettivamente può dare una marcia in più e quindi poi rivenderla sul mercato, diciamolo in questa maniera, anche perché noi siamo chiamati ad ascoltare il mercato ma anche a dare delle indicazioni tutto sommato al mercato, se no l'innovazione non si può fare.
E questo è molto interessante perché ha una prospettiva virtuosa e anche di educazione rispetto ad una produttività di tipo diverso a fronte delle professionalità che devono essere valorizzate.
Certo, bisogna poter dare sia una risposta all'immediato possibilmente e anche però dare degli spunti per il futuro, perché credo che anche un paese cresca se ci sono nuove idee, se si può diciamo puntare su nuove discipline, e se no altrimenti si va a replicare magari molto bene ma non si avanza, e credo che questo sia un po' il nostro compito.
Concorda, professoressa?
Sì, concordo. Un altro aspetto forse importante da sottolineare della nostra offerta formativa è anche la flessibilità, no? La possibilità di, come dire, favorire anche percorsi che possano per certi aspetti aiutare gli studenti a definire la propria traiettoria e anche un po', insomma, il proprio progetto formativo. Infatti abbiamo diversi corsi anche internazionali, 21 con doppi titoli o titoli congiunti, 18 invece interamente in inglese, e soprattutto in relazione a questo tema della flessibilità abbiamo anche alcuni corsi di laurea che sono sia in italiano che in inglese, quindi lo studente può scegliere il percorso, il curriculum o in inglese o in italiano. Un altro aspetto importante sempre sulla flessibilità è stata da quest'anno, insomma in modo forse più significativo, anche l'introduzione del blended. Alcuni corsi di laurea, come ad esempio scienze dell'educazione, ma anche per esempio scienze giuridiche, hanno introdotto in modo piuttosto consistente modalità di didattica più flessibili, in cui una parte della didattica è erogata a distanza e quindi più fruibile anche da parte di studenti che possono più facilmente conciliarla con altri impegni.
Tutto questo viene valorizzato anche dal punto di vista del valore del titolo che l'università mette a disposizione, c'è davvero un riconoscimento internazionale sia nell'ambito umanistico ma anche in quello scientifico.
Assolutamente sì, e noi cerchiamo appunto quelle forme, come ha detto prima la prorettrice Menesini, di flessibilità ma di qualità, perché noi crediamo molto al fatto che sia giusto andare incontro alle esigenze delle persone che magari hanno, non so, delle particolari richieste dal punto di vista della formazione, perché magari non possono frequentare sempre direttamente. Quindi si può comprendere questo, ma si vuole anche dargli un'opportunità di qualità, perché noi portiamo a queste persone la stessa qualità che portiamo a chi vuole seguire appunto in presenza, e quindi di conseguenza credo che sia una scelta da potenziare, perché è una scelta un po' diversa.
E poi professoressa Menesini, anche la spendibilità del titolo, sicuramente una riflessione lo studente e la studentessa nel proprio percorso ed ingresso nel mondo del lavoro lo fa, quindi il ranking internazionale è sicuramente una certificazione importante.
Sì, il ranking, insomma, anche le ultime diciamo valutazioni che abbiamo acquisito davano UNIFI in una posizione anche rilevante di eccellenza, che insomma per noi è stata estremamente apprezzabile, e in particolare poi alcune discipline per esempio si sono dimostrate particolarmente eccellenti, come ad esempio tutta l'area di agraria, dove appunto tra l'altro quest'anno poi proponiamo un nuovo percorso che è anche di combinazione tra le competenze in campo agrario e in campo tecnologico, AgriTech si chiama, e poi per esempio un'altra area sicuramente molto significativa nel ranking recenti ha riguardato tutta l'area di storia dell'arte, beni culturali, e anche qui abbiamo un'offerta un'offerta formativa dedicata che credo possa veramente raccogliere anche la qualità dell'eccellenza che in queste aree viene espressa. Però direi che insomma un po' in tutte le aree noi abbiamo sicuramente percorsi di eccellenza, nell'area scientifica abbiamo percorsi importanti di lauree magistrali in ambito matematico, fisico, chimico, di scienze biologiche, scienze dei materiali, che sicuramente possono concorrere a completare un percorso importante per i nostri studenti.
Anche qui, rettrice, c'è il doppio binario, il riconoscimento dell'offerta, ma anche lo stimolo che l'università immette nel panorama internazionale rispetto a un livello di professionalizzazione nella formazione che viene sempre più elevato.
Senz'altro, perché l'internazionalizzazione è importantissima. Io inviterei a non guardare solamente i ranking, ma a vedere anche l'importanza della ricerca che è riconosciuta da parte dell'Università di Firenze. Se uno fa una ricerca di qualità, poi fa anche una didattica di qualità. È un po' difficile raccontare rapidamente quello che fa l'Università di Firenze, perché ne facciamo veramente tanti, lo spettro è molto ampio, però c'è da dire che noi perseguiamo l'eccellenza un po' da tutte le parti e abbiamo anche dei riscontri oggettivi interessanti, perché non so, i casi di occupazione ci danno effettivamente ragione, perché appunto quelle che vengono misurate alla distanza poi dei 5 anni arriviamo oltre al 90% di occupazione, quindi questa è una
cosa. Guardando le percentuali, insomma, sono veramente importanti in termini di accompagnamento poi degli studenti al mercato del lavoro anche in tempi relativamente brevi.
Esatto, e questo è un elemento sicuramente che va ben considerato ed è un spendibile, diciamo così, bene su tutto il territorio nazionale, ma non solo, anche all'estero. E infatti, diciamo, c'è molti ragazzi vedono anche l'estero come una possibilità. Da un lato è una cosa molto positiva, dall'altro io mi auguro che insomma anche dall'estero vengano sempre di più da noi, perché come si dice il gioco deve essere a somma zero, quindi l'internazionalizzazione si fa non solo in una direzione ma in due o più direzioni.
L'attrattività dell'Università di Firenze con questa offerta lo sta dimostrando, ma c'è anche un tema importante che è quello dell'accessibilità economica dei percorsi di studio.
Su questo insomma l'Università di Firenze ha sempre posto molta attenzione. Noi abbiamo sicuramente una tassazione che forse è tra le più convenienti in Italia, nel panorama italiano. Abbiamo una fascia di esenzione che arriva fino a 24.000 ISEE e poi una tassazione molto graduale che permette praticamente a molti studenti veramente di potersi iscrivere con costi molto contenuti. Inoltre abbiamo anche agevolazioni legate per esempio a tutta l'area scientifica, tecnologica, che sono considerate spesso aree di priorità per il paese, ovviamente anche per il nostro territorio.
C'è poi un altro aspetto a cui lei faceva riferimento all'inizio, dell'internazionalizzazione interna, cioè del contributo di studenti e studentesse stranieri e dell'offerta che viene vissuta anche in un dialogo, in una forma di inclusione non solo tra paesi d'origine diversi, ma in una generazione che ha bisogno di vivere insieme in un contesto di formazione questo dialogo internazionale.
Sì, credo che una delle cose belle del nostro della nostra comunità è proprio questa composizione estremamente articolata. Noi abbiamo, soprattutto a livello di lauree magistrali, studenti che provengono da altri atenei, da altre città e anche ovviamente molti studenti internazionali. Quindi c'è una realtà e è un contesto che sicuramente può essere estremamente stimolante, culturalmente insomma vivace per i nostri studenti. Ecco.
Rettrice Petrucci, cosa si aspetta da questa Open Week in termini di partecipazione? È difficile sollecitare i giovani, ma come sempre diciamo è importante che i giovani vengano a conoscenza delle reali offerte, della pluralità di offerte, per capire anche qualcosa di più su quello che vorranno, sulle loro prospettive.
Sì, non voglio essere banale, ma lo scatto che uno deve fare è quello della curiosità. siate tutti molto curiosi, fatevi tante domande, cercate sempre le risposte, e questo forse è il consiglio, perché non mi immagino che non sia facile. Oddio, qualcuno magari ha già un'idea ben chiara, ma magari altri meno. Questo di mettere i propri mattoncini per vedere cosa succederà poi nel futuro è anche un po' opera vostra, quindi usate il più possibile tutti gli strumenti come questo della questa settimana, per cercare di avere sempre più informazioni, idee, stimoli. Quindi credo che questa sia la raccomandazione principale che si può fare.
Ed è un consiglio che un po' dovremmo adottare tutti, quello della curiosità. Intanto i parametri di riferimento di questa occasione sono forniti dalla Open Week, in programma dal 13 al 17 aprile, durante la quale l'università ha organizzato anche dei talk di approfondimento per ciascuna delle scuole, focus specifici dunque sui servizi offerti, sulle opportunità di mobilità e tutti i temi che in qualche modo abbiamo cercato di anticipare e sollecitare anche in questa trasmissione di avvicinamento. Tutte le informazioni comunque su www.orientati.unifi.it. Grazie alla rettrice Petrucci e alla professoressa e prorettrice Menesini per essere state con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie. Vi aspettiamo.
Open Week delle lauree magistrali dell'Università di Firenze. Dai una svolta al tuo futuro. Dal 13 al 17 aprile la presentazione dei 75 percorsi d'eccellenza fra cui scegliere.
Radio. Something for your mind.
Creatura, cigarete, cigarete.